La storia in giallo. Un programma di Antonella Ferrera. Regia di Italo Moscati. Cristoforo Colombo. Navigare alla ricerca di terre nuove, nella direzione di Occidente, è impresa folle e che solo un folle potrebbe tentare, perché ogni uomo che ha voluto provarci o non è tornato più indietro o è stato sconfitto. Juan Quintero, navigatore.
Corre l'anno 1492. Cristoforo Colombo ha già superato i 40 anni. Il viso allungato e gli zigomi marcati denotano una fermezza di carattere esaltata dal suo naso aquilino. Nell'animo una sola convinzione.
Le terre d'Oriente che ci ha descritto Marco Polo nel Milione si possono raggiungere anche navigando ad Occidente.
Ha trascorso gli ultimi anni alla ricerca di qualche facoltoso che creda nella sua impresa, ma per risposta ha ricevuto solo secchi rifiuti. Spesso gli tornano alla mente le parole di Martin Vicente, vecchio ammiraglio della flotta reale portoghese.
Sono convinto che nell'oceano occidente ci siano terre a noi sconosciute.
Che cosa ve lo fa pensare?
Un giorno mi sono spinto al largo di Capo San Vincenzo e dal mare ho pescato una tavola di legno ben lavorata e dipinta.
Ma che cosa significa? Niente?
In quei giorni soffiavano venti da occidente.
È un'estate torrida quella del 1492, quando Cristoforo Colombo viene finalmente ricevuto da Isabella di Castiglia.
Vedete, mia regina, dato per certo che la terra è sferica e che è ricoperta più da terre abitabili che dal mare, è praticamente certo che il tratto di mare che separa le coste delle Indie non è così grande.
Mentre spiega la sua teoria, l'espressione sempre più disinteressata di Isabella lo getta nuovamente nello sconforto, anche se la sovrana sembra lasciargli un filo di speranza.
Fermatevi a corte per qualche giorno, nell'attesa che torni il re.
Ma quando Ferdinando rientra e celebra la sua vittoria, Colombo è il solo a palazzo a non essere ricevuto. Mestamente riprende le sue cose e sale sulla prima carrozza diretta a Cordova.
Ferma! Ferma! C'è tra di voi un uomo che risponde al nome di Cristoforo Colombo?
Sono io!
Ho questa lettera per voi.
I reali di Castiglia finanziano la sua spedizione e affidano a lui il comando di 3 caravelle, la Niña, la Pinta e la Santa Maria. Palos, 2 agosto 1492. Nella cappella del convento della Rabida sono presenti con le loro famiglie tutti i membri dei 3 equipaggi pronti a salpare verso l'ignoto.
Figli diletti, è soprattutto per voi che imploriamo la bontà della Vergine Maria, che ella possa essere per voi una stella Maris, pronta ad assistervi e proteggervi durante la difficile navigazione.
Padre Perez, chiamato ad officiare il rito, impartisce una solenne benedizione.
E adesso andate in pace e raggiungete le vostre navi nella grazia di nostro Signore.
In mezzo a quella moltitudine di giovani marinai che si lasciano alle spalle un antichissimo Cristo in bronzo, Colombo procede in senso opposto al corteo per andarsi a ritirare in una stanza del convento. Poco dopo è già intento a scrivere il suo giornale di bordo.
Annoterò fedelmente giorno per giorno tutto quello che farò. Osserverò, sperimenterò. Di notte scriverò quello che è successo di giorno, il giorno come si è veleggiato la notte. Traccerò una nuova carta di navigazione nella quale indicherò la giusta posizione del mare e delle terre dell'oceano.
L'indomani mattina, col sole ancora lontano dall'apparire all'orizzonte, esce dalla Rabida per salire a bordo della Santa Maria. Intorno alle 5 pronuncia l'ordine che sarebbe passato alla storia.
In nome di nostro Signore, salpate le ancore!
Su un mare che sembra olio, la Niña, la Pinta e la Santa Maria cominciano a muoversi lentamente. Non c'è vento. È grande la fatica dei marinai costretti a remare.
A parte qualche guasto al timone della Pinta, i primi giorni di navigazione non arrecano problemi a quegli uomini audaci. Ma quando intorno alle tre caravelle scompare dalla vista qualsiasi lembo di terra, per Cristoforo Colombo diventa vitale tenere alto il loro morale.
Fatevi coraggio, anche se nuova a tutti, noi andiamo a meta certa. Nessun pericolo ci sovrasta se non quello del navigare. E ricordate, i naviganti, specialmente quelli che solcano gli oceani, vedono più degli altri le meraviglie di Dio. Alla sua parola, i venti si alzano e si calmano!
La vita di bordo segue un rituale ben preciso. Alle 11, ora del pasto, viene servito un piatto caldo, il più delle volte legumi bolliti, oppure minestra e pane azimo. Oltre all'acqua, è concesso anche un bicchiere di vino.
L'ultimo a mangiare è proprio Colombo, richiamato sempre dalla stessa litania.
A tavola, signor capitano!
La carne è cotta, il vino è versato!
La tavola è pronta, venite a mangiare!
A chi non prega, non diamo da bere!
Durante il resto del giorno i marinai si danno il turno ai remi, alle vele e al timone, mentre i suoi più stretti compagni di viaggio annotano, bussola alla mano, la rotta seguita e le miglia percorse. Così per settimane intere, finché qualche segnale lascia intendere la vicinanza della terra.
Guardate! Gli uccelli volano sfiorando le onde!
È il 12 ottobre.
Terra! Terra!
Quando Cristoforo Colombo scende dalla scialuppa e mette il piede sul nuovo mondo, si inginocchia a baciare la terra. Commosso, si rivolge al suo equipaggio.
Voi siete testimoni che io prendo possesso di questa terra in nome del re e della regina, miei signori. E da questo istante chiamo quest'isola San Salvador.
Gli abitanti del luogo, dapprima rimasti in disparte a osservare, si avvicinano ai nuovi arrivati. Guardano con paura e meraviglia quegli uomini barbuti dalla pelle bianca, che a loro volta sembrano incuriositi dai cappelli piumati, le corazze e le spade lucenti.
Marinai, Tornate alla Santa Maria e portate qui i nostri doni.
Intanto, da una fitta boscaglia se ne fanno avanti altri con pappagalli, filo di cotone e zagaglie.
Accettateli! È un gesto pacifico.
Apparentemente sono tutti giovani, con i capelli grossi come il crine di cavallo, e li portano corti a cadere sugli occhi. Sono variamente dipinti. Alcuni hanno il corpo colorato di grigio, altri di bianco, oppure di rosso o di verde. Colombo annota sul diario di bordo.
Non conoscono il ferro. Le loro lance sono di legno. Ma sembrano ottimi servitori e penso che non sarà difficile farli buoni cristiani. Quando partiremo da qui, voglio che alcuni di loro vengano con noi. Li mostreremo al re e gli insegneremo la nostra lingua.
Si riparte. E lungo la navigazione vengono scoperte altre isole a cui sono dati i nomi di Santa Maria della Concepción, Fernandina e Isabella in onore della regina. Tutti luoghi affascinanti, fertili, verdeggianti, con foreste e lagune meravigliose.
L'erba è simile a quella d'aprile in Andalusia e il canto degli uccelli è così soave che verrebbe voglia di non andarsene mai da qui.
Spesso però gli indigeni che vivono ancora allo stato primitivo si nascondono spaventati. Solo la grande curiosità li spinge ad avvicinarsi piano piano.
Colombo li studia dalla testa ai piedi e in alcuni di loro nota dei particolari che lo portano a trarre una felice conclusione.
In questa parte delle Indie ci devono essere certamente immensi giacimenti d'oro. Continuiamo a fiancheggiare la costa!
Giunge così il 23 novembre del 1492. Un vento scarso spinge lentamente le caravelle verso un isolotto piatto sulla cui riva il mare si infrange con impeto assordante. Per fortuna, la presenza di un piccolo porto naturale consente un facile attracco.
Proprio mentre i marinai stanno dirigendo a terra le scialuppe, da un insediamento di capanne esce un gran numero di uomini dall'aspetto terrificante. Lanciano grida e agitano le loro lunghe lance.
Cosa facciamo, signore?
Fate scendere prima gli indigeni. Gli spiegheranno che veniamo qui in pace.
Ma gli indigeni non ne vogliono sapere.
Sono terrorizzati, signore. Si rifiutano di scendere.
E allora ci andremo noi. Portiamogli dei doni.
Non appena mettono piede a terra, i primitivi guerrieri, inaspettatamente, si danno alla fuga nella foresta.
Approfittiamo per ispezionare le loro capanne.
Agli ordini, signore.
Che succede?
C'è la testa di un uomo qui, è dentro un paniere.
Cannibali. Andiamocene!
Quelle piccole isole, in fondo, lo hanno lasciato deluso. Niente coincide con le meraviglie immaginate leggendo Il Milione. Nessun re, niente sfarzo, né navi maestose, né palazzi, né templi.
Non possiamo tornare indietro solo con qualche pappagallo e un gruppetto di gente nuda. Che Dio ci aiuti nella sua infinita misericordia a trovare dell'oro. Avanti! Si salpa!
Sinistro ha svegliato d'improvviso tutti gli uomini dell'equipaggio. La Santa Maria, scivolando nelle scure acque di una baia, è andata a sbattere su un banco di corallo.
Signore, la prua ha dato di secco. Peschiamo acqua a poppa.
Tonneggiare, retrocedendo di poppa. Sventi!
I marinai tentano ogni manovra, ma è tutto inutile. La caravella, ormai invasa dall'acqua, si è già intraversata. L'ultimo a perdere la speranza è Cristoforo Colombo.
Gettate in acqua le zavorre! Recidete l'albero e gettatelo al mare!
Ogni tentativo fallisce. L'equipaggio è costretto ad abbandonare la nave.
Calate le scialuppe di salvataggio! La Santa Maria ormai non respira più!
È il giorno di Natale del 1492. Quel disastro ha il sapore di un oscuro presagio. L'ammiraglio genovese però non si perde d'animo.
Prendete delle scialuppe e recuperate il carico! O quello che ne resta!
È l'inizio, quello, della sua fortuna. Costretto ad erigere un fortilizio capace di ospitare gli uomini della Santa Maria, Cristoforo Colombo allaccia un legame di reciproco rispetto con il capo del villaggio locale. L'uomo si chiama Guacanagari.
In quella terra ignota, proprio da lui, ottiene la più dolce delle notizie.
Vai verso Levante. A 4 giorni di mare, altre isole e molto oro.
È il momento di fare ritorno in Spagna per dotarsi di una flotta più numerosa. Colombo si rivolge ad alcuni dei suoi uomini.
Voi resterete qui, nella prima colonia spagnola delle Indie.
Tornerete, comandante.
Nostro signore ci ha fatto venire fin qui una volta e ci assisterà nuovamente, perché sa bene in nome di cosa siamo stati chiamati a questo sacrificio.
Sono le 9 del mattino del 4 marzo 1493, quando una caravella spagnola getta le ancore presso il porto di Lisbona. Nella stessa banchina c'è una nave da guerra munita di artiglieria. Il suo comandante in seconda è un certo Bartolomeo Dias.
Si avvicina a bordo di una piccola lancia. Vuole parlare con Cristoforo Colombo.
Vi chiedo di venire con me per fare rapporto.
In qualità di ammiraglio di Castiglia, non sono tenuto a fare rapporto a nessuno, eccetto che ai miei sovrani. Non mi muoverò dalla mia nave, se non costretto dalla forza delle armi.
Come volete. Ma prima di andarmene, le chiedo di mostrarmi le lettere del vostro re.
Prego, guardate.
Grazie, ammiraglio. Da questo momento potete considerarmi a vostra disposizione.
Pochi giorni dopo, Colombo riceve un invito a corte da parte del re portoghese Dom João, a quel tempo molto ostile alla Spagna. Decide di portare con sé dell'oro e 4 indigeni per dare la prova che sta raccontando il vero. Giunto al monastero di Santa Maria das Virtudes, si trova al cospetto del sovrano.
Ammiraglio, sono ben lieto dell'esito di questa vostra spedizione e ho dato ordine che vi sia accordato tutto quello che riterrete necessario.
Sono molto grato a Sua Altezza.
Non le ho ancora detto che la scoperta e le conquiste da voi fatte mi appartengono. È scritto espressamente nel trattato con i re di Castiglia.
Mi spiace, sire, non ne sono mai stato a conoscenza.
Ammiraglio, il trattato di Alcacovas è stato confermato dalla bolla papale Eterni Regis.
Colombo china il capo, ma soltanto per non arrecare danno alla corona di Castiglia. Qualcuno vicino a Don João lo legge nei suoi occhi e mentre si allontana si avvicina all'orecchio del sovrano.
Maestà, fatelo eliminare insieme a tutti i suoi uomini.
Per quale ragione?
Non vedete? Ha un carattere insolente.
Portatemi uno di quegli indigeni.
Si fa disegnare la mappa delle terre scoperte da Colombo e il suo volto si adombra sempre più. Infine, rivolto al suo consigliere...
E dovremmo uccidere quell'uomo. Noi
dovremmo darci la morte per non averlo preceduto.
Il viaggio di ritorno ha il dolce sapore del trionfo. Quando Colombo varca la soglia dell'Alcázar a Barcellona, i più alti dignitari del regno lo accolgono facendogli strada tra lo sfarzo e gli onori.
Di fronte a lui, Re Ferdinando e la regina Isabella siedono sul trono incastonato in un fulgido baldacchino di broccato d'oro. Egli si inginocchia per baciar loro la mano, ma i sovrani, trasgredendo ogni protocollo, si alzano per stringerlo in un riconoscente abbraccio.
Avevate un regno. Adesso i vostri possedimenti vanno al di là di ogni immaginazione.
E in quelle terre ci sono ricchezze?
C'è tanto oro da ricoprire la Spagna, sire.
Cristoforo Colombo, vi nomino capitano generale di Castiglia. Ripartite al più presto. Portate con voi corazze e archibugi, polvere da sparo e munizioni.
Il 25 settembre del 1493 prende il via la seconda spedizione verso il Nuovo Mondo. Questa volta, a salpare verso l'oceano, ci sono ben 17 vascelli.
Dopo 3 settimane, la flotta raggiunge un'isola che in onore di quel giorno viene battezzata Domenica. Poi la volta di altre isole, finché non si approda a Santa Maria Galante. Il dottor Diego Alvarez Chanca, che tiene un diario, è attratto da un particolare tipo di frutti.
A toccarli solo con la lingua, gonfiano stranamente il viso e fanno sopraggiungere un'infiammazione accompagnata da dolori così acuti che chi ne è colpito sembra affetto da rabbia.
I manzanilli, come si chiamano quei frutti, sono così velenosi che gli abitanti del luogo ne utilizzano il succo per rendere letali le loro frecce. La perlustrazione prosegue, finché quel manipolo di uomini giunge nell'affascinante isola di Guadalupe. Si inoltrano nella fitta boscaglia e raggiungono un piccolo villaggio.
Non c'è nessuno. Saranno fuggiti tutti.
Il loro sguardo si posa in quel momento su qualcosa di terrificante. Ammassate una sull'altra ci sono ossa di arti umani. Più in là, dentro un enorme pentolone colmo d'acqua, galleggiano brandelli di corpi in stato di decomposizione.
Siamo di nuovo finiti in una terra di cannibali.
Un grido richiama l'attenzione della ciurma.
Correte, presto!
Chiusi all'interno di gabbie di legno, uomini, donne e bambini attendono il loro turno di morte. Tutto intorno a fungere da macabre stoviglie, teschi umani finemente lavorati.
Chiamate l'ammiraglio, non c'è tempo da perdere.
Anche lui non può credere ai propri occhi. Il suo ordine è perentorio.
Liberateli e metteteli in salvo sulle nostre navi. Prepariamoci a salpare.
Ho un brutto presentimento.
Comandante, state pensando a ciò che penso anch'io.
La sola risposta è...
Torniamo alla nostra colonia.
Quando la flotta ha vista l'isola dove un anno prima era rimasto un nutrito numero di uomini, Colombo fa sparare delle salve di cannone. Silenzio.
Qualcuno, dalla caravella, scorge una piccola canoa con 3 indigeni che si sta avvicinando lentamente. Le loro grida, dapprima incomprensibili, si fanno sempre più nitide.
Ammiraglio!
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 Perché non c'è nessuno qui? Dove sono i miei uomini?
Tutti bene. Qualcuno morto o malattia.
Il sole sta calando all'orizzonte e solo l'indomani si può scendere a terra alla ricerca dei compagni. Quello che si presenta, però, è uno spettacolo di morte.
Il fortino è stato dato alle fiamme.
Allora, dove sono i miei uomini?
L'indigeno è costretto ad ammettere la verità.
Cristiani tutti uccisi.
E il capovillaggio, Guacanagari?
Ferito molto grave.
Portatemi da lui.
Lo trova sdraiato su una maca. È immobile e visibilmente sofferente.
Voi uomini hanno voluto donne, 4 o 5. Kaunabo e Maireni hanno saputo. Venuti qui e acceso fuoco a capanne, tutti uccisi.
È solo la prima di molte rivolte che Colombo si vede costretto a reprimere nel sangue. Chi non trova la morte nei combattimenti subisce una sorte analoga.
Decapitateli!
Quando riprende il mare, l'ammiraglio genovese è colto da una febbre maligna. Per un po' di tempo perde la vista, i sensi e la memoria. Si decide così di fare scalo nell'isola di Isabella. È lì che, dopo l'ennesima insurrezione, Colombo si trova faccia a faccia con Kaunabo. Il capo indigeno lo affronta con spietata fierezza.
Io ho ucciso 20 cristiani. E mentre uccido guardo loro occhi. Io come belva feroce.
Imprigionatelo nella stiva della nave. Sarà giudicato in Castiglia.
La spedizione pacifica si è ormai trasformata in guerra. Con Juan Aguado, giunto lì dalla Spagna, Colombo si giustifica così.
La mia è un'opera di pacificazione necessaria.
Voi non potete uccidere centinaia di uomini in nome della pace. Avete chiesto tributi per la corona spagnola a gente che ha appena il necessario per vivere.
Se intendete accusarmi di qualcosa, fatelo al cospetto del mio re e della mia regina. Altrimenti potete andarvene.
L'invito ha più il sapore di una sfida. E Aguado non se lo lascia ripetere. E quando Colombo, al suo rientro, viene ricevuto dal re, questi è già a conoscenza della sua condotta.
Ammiraglio, avete ucciso e fatto prigionieri?
Solo quando è stato necessario, maestà.
Anche se non battezzati, sono pur sempre uomini.
La sua stella si è ormai spenta. Partito per una terza spedizione nel Nuovo Mondo, il 23 agosto del 1500, Cristoforo Colombo viene accolto così dal funzionario di corte Francisco de Bobadilla.
Sono io qui il nuovo governatore.
Non vi permetto! Chi comanda per privilegio reale è chi per primo ha toccato questa terra.
Ma Bobadilla ha ricevuto ordini precisi dal re Ferdinando.
Arrestatelo!
Incatenato in una piccola gabbia di legno, Colombo subisce le più crudeli torture. Il cuoco della colonia, fino a quel momento suo fedele servitore, non rifiuta l'ordine di bruciargli la pianta dei piedi con un forchettone incandescente.
Quando lo vanno a prendere per condurlo alla caravella che lo avrebbe ricondotto prigioniero in Europa, è ormai certo di non giungervi vivo.
Non uccidetemi a tradimento, vi prego.
Invece, nell'ottobre del 1500, arriva in Castiglia, ma non come colui che ha donato all'umanità un nuovo mondo. Resta in cella per 2 mesi prima di essere ricevuto a corte.
Per i servigi che avete assicurato alla nostra corona, vi restituisco la libertà, ammiraglio.
Il genovese è provato nel viso e nel corpo, ma non nella fermezza d'animo.
Ho vissuto per anni seguito come un'ombra dalla morte, e l'ho fatto per voi, sire. E come ricompensa sono stato offeso, maltrattato e incatenato. Se i miei servigi valgono ancora qualcosa, mi sia dato quello che mi ha dovuto, oppure me ne andrò da qui da uomo libero.
Non giungerà mai risposta.
Dopo una quarta spedizione, tornerà, ormai più che cinquantenne, stanco e provato dalla fatica di oltre 10 anni di imprese. Chiude gli occhi per sempre il 20 maggio del 1506 a Valladolid, nell'indifferenza di tutti coloro che un giorno credettero in lui.
Un saluto a tutti da Antonella Ferrere, ben ritrovati alla Storia in Giallo. Per parlare di Cristoforo Colombo, oggi è in collegamento telefonico con noi lo storico Franco Cardini. Professore, cominciamo da quel 12 ottobre del 1492. Quella data convenzionalmente segna l'inizio dell'era moderna, ma quali novità e quali prospettive portava allora quella scoperta?
Fondamentalmente, pensando come pensava l'ammiraglio. Che si trattasse dell'Asia praticamente era una prospettiva del tutto nuova, perché azzerava completamente le vecchie idee fondate sulla possibilità di arrivare alle Indie, al Katai, soltanto per via di terra, una strada che ormai era sbarrata da più di un secolo, oppure attraverso la lunghissima circonlocuzione dell'Africa. La circonnavigazione dell'Africa era già stata tentata e sarebbe riuscita anche da lì a poco dai portoghesi, ma comportava una navigazione lunghissima, quindi la scoperta che si potesse arrivare in poche settimane all'Oriente per una via occidentale era una prospettiva totalmente nuova. Naturalmente nessuno poteva pensare allora e immaginare che ci fosse, che fra l'Europa e l'Asia ci fosse un continente nel mezzo. Questa è stata la base dell'equivoco in cui è caduto anche Colombo. Gli effetti di questa novità, che non era il collegamento nuovo fra l'Europa e l'Asia, ma era la conquista e lo sfruttamento di un nuovo continente da parte europeo, si sarebbero visti successivamente con la modernità. Colombo, e nessuno avrebbe, al tempo di Colombo, avrebbe mai pensato che per l'Europa sarebbe stata possibile una vera e propria conquista continentale dell'Asia, terra di grandi, potenti, antichissimi imperi, mentre invece questo è stato possibile con la scoperta del nuovo continente. Quindi da allora si può tenere ferma l'idea che sia veramente cominciato un nuovo periodo, che sia veramente cominciata la modernità.
Il progetto di Colombo, considerato folle dai più, fu poi accolto da Re Ferdinando di Castiglia. Che cosa lo convinse?
Colombo sostenne, sulla base dei dati errati di un geografo dell'antichità, un geografo minore, Marino di Tiro, che in realtà la larghezza dell'oceano fra Europa e Asia fosse più o meno la metà di come invece aveva calcolato Tolomeo, e Tolomeo aveva calcolato bene. I dotti di Salamanca dimostrarono che non aveva ragione, però Colombo si tenne fermo a questa misurazione minimale di Martino di Tiro, perché voleva assolutamente avere la possibilità di poter navigare per dimostrare la sua realtà empirica. Lui, come marinaio, era convinto che la terra fosse molto più vicina di quanto non dicessero i geografi. E i re cattolici si lasciarono moderatamente convincere da Colombo, non tanto dalle sue ragioni scientifiche o dal suo fascino di vecchio marinaio, quanto dal fatto che fecero in fondo un calcolo delle probabilità. La flotta di Colombo era moderatamente poco costosa, in quel momento si trattava di contrastare in qualche modo l'egemonia navale che stavano acquistando i vicini avversari portoghesi. Tra le varie scelte fatte dai re cattolici vi fu anche, fecero, come dire, nel linguaggio della roulette diremmo, che fecero una piccola puntata anche su questo marinaio genovese e gli offrirono praticamente tre piccole navi, pensando che sarebbe stato quasi sicuramente una scelta a fond partout. E invece in questo tanto Colombo quanto i re cattolici ebbero fortuna.
Con quale livello di civiltà si scontrò Cristoforo Colombo quel 12 ottobre del 1492? Ed era quella che si aspettava?
No, evidentemente no. Colombo si aspetta il Katai, Colombo si aspetta l'impero cinese ancora egemonizzato dai tartari, dal Gran Khan, e non sapendo nemmeno che l'impero cinese ha cacciato i tartari circa un secolo e mezzo prima, e adesso in Cina c'è una dinastia nazionale, la dinastia dei Ming. Ma si rese conto, appena entrato in contatto con i nativi del mondo caraibico, di essere invece in confronto, entrato in rapporto con una civiltà tradizionale, dai caratteri piuttosto non articolati, solo che questa civiltà, che i membri di questa civiltà tradizionale, chiaramente un tempo si sarebbe detta primitiva, oggi questo aggettivo non si usa più in antropologia culturale, gli fecero capire in vari modi che più a ovest, quindi sul continente, perché Colombo era convinto di essere sbarcato in qualche piccola isola davanti al litorale asiatico, sul continente c'era effettivamente una grande civiltà, e Colombo ha pensato in buona fede che quelle allusioni, che erano allusioni evidentemente all'interno dell'impero azteco fossero riferite all'impero cinese. Quindi i viaggi di Colombo si sono sviluppati anche sull'asse di un equivoco.
Alla scoperta di Colombo è legata anche la nascita di un nuovo termine, cannibalismo.
I cannibali sono gli abitanti di alcune isole dei Caraibi che, a differenza delle popolazioni miti dell'isola di San Salvador, che nella quale Colombo si imbatte la prima volta, sono popolazioni guerriere, sono popolazioni dedite al sacrificio umano e anche all'antropofagia, come del resto era la grande civiltà azteca. Noi non lo diciamo quasi mai, ma la grande civiltà azteca era una civiltà di antropofagi. Erano gente che mangiavano i prigionieri di guerra dopo averli sacrificati. Il guayamole, che piace tanto ai turisti quando vanno in Messico, oggi si fa con la carne più simile alla carne umana che si trovi sul mercato, sui nostri mercati, che è notoriamente la carne di maiale, che pare che come gusto assomigli più molto da vicino alla carne umana. Io non lo so perché non mi piace granché il maiale, non ho mai mangiato carne umana, però pare che così, che sia effettivamente così. E quindi evidentemente il termine che poi ha indicato per definizione l'antropofagia è questo termine, originariamente un termine etnico che qualifica appunto i Caribi, cioè gli abitanti delle isole caraibiche, che erano guerrieri, sacrificatori di esseri umani e anche antropofagi. Naturalmente poi bisogna tenere presente che alla base di tutto c'è il concetto di essere umano. Non tutte le culture considerano che chiunque appartenga alla specie dell'Homo sapiens sapiens sia necessariamente un essere umano. In molte culture africane o americane delle origini c'era l'idea che gli uomini erano soltanto gli uomini del proprio gruppo, della propria tribù, fuori del gruppo, della tribù, del villaggio, eccetera. C'erano delle sorta di primati, di ominidi, di grandi scimmie, se vogliamo, che potevano essere anche mangiate. Quindi il concetto di antropofagia è un concetto a sua volta, culturalmente parlando, molto flessibile.
Professor Cardini, lei ha scritto che nella scoperta dell'America c'è qualcosa di mistico, di arcano, di soprannaturale. Perché?
Beh, anzitutto Cristoforo Colombo vive in un'atmosfera che in parte egli costruisce anche in maniera furbastra e furbesca, e qui Isabella Treccaravelle, un cacciaballe di Dario Fo, ha colto molto nel segno. Però nello stesso tempo Colombo è un personaggio profondamente toccato dal misticismo e dall'escatologia cristiana, profondamente convinto di avere in qualche modo su di sé una missione mistica da compiere, profondamente convinto di dover in qualche modo portare la fede cristiana al di fuori dei confini della cristianità, e anche convinto di vivere in un tempo che è un tempo ultimo, un tempo molto vicino al giudizio universale. Colombo ha scritto un famoso libro di profezie dove mette insieme tutti i passi dell'Antico Testamento in cui gli sembra di intravedere una spiegazione alla struttura del mondo, quale lui pensa che sia, e anche intravedere un annunzio del suo personale compito. In qualche modo Colombo si sente egli stesso un profeta, e quindi lo sbarco a San Salvador, la sua proposta agli indios di abbracciare la croce come segno di una fine dei tempi che sta arrivando, e quindi sta arrivando il tempo in cui tutti saranno un solo gregge, un solo pastore, è veramente un momento alto, un momento mistico. Arrivando in queste nuove isole, Colombo è convinto siano in realtà isole asiatiche, comunque egli sente che il cerchio si è chiuso, e ormai il Cristo è stato portato su tutta la terra, e che comunque sta per arrivare il tempo del Regno dei Cieli.
Quali difficoltà si affrontavano a quell'epoca in una navigazione così lunga?
Fondamentalmente il problema non era tanto della navigazione lunga quanto la navigazione in mare aperto, cioè in un mare del quale non si conoscevano le correnti, non si conosceva troppo bene il regime dei venti, anche se poi Colombo si è incontrato con gli Alisei e gli Alisei l'hanno molto aiutato. ma ordinariamente la navigazione del tempo, anche se ci sono già le velature mobili e quindi la possibilità di sfruttare anche il vento contrario, comunque il vento non favorevole, la navigazione del tempo si fa comunque sempre o prevalentemente in contatto visivo con la costa. La cosiddetta navigazione d'altura non è praticamente possibile. Quindi la cosa fondamentale è navigare in alto mare senza punti di riferimento, senza possibilità di approdo, senza possibilità di rifornimento idrico, e questo è il punto fondamentale. Non si conosce esattamente l'ampiezza e la conformazione del cosiddetto mar di Sargassi, cioè di questa ampia estensione di alghe che naturalmente ostacolano molto la navigazione, soprattutto la navigazione a vela, che ovviamente si può fare soltanto con l'aiuto dei venti, oppure mettendo la nave all'interno di questi grandi fiumi liquidi che corrono nell'oceano, che sono le correnti. E la difficoltà fondamentale torna ad essere la solita, cioè la possibilità di sopravvivere con un approvvigionamento idrico che è molto limitato, perché con i sistemi del tempo l'acqua si contaminava, perché per la mancanza di contenitori abbastanza ampi e abbastanza qualificati, oppure si corrompeva molto facilmente. Questo è il problema fondamentale, e queste cose in una certa misura Colombo le ha. Effettivamente sono difficoltà che Colombo ha incontrato, ma che ha anche superato in un viaggio che non vi è nessun dubbio al riguardo, è stato un viaggio caratterizzato da una straordinaria fortuna, quasi irripetibile da un certo punto di vista.
Alcuni storici affermano che in realtà l'America è stata scoperta dai cinesi 70 anni prima rispetto a Cristoforo Colombo. Sono soltanto leggende?
No, non sono nemmeno leggende, sono risultati di un falso diffuso alcuni anni or sono, una falsa carta cinese, riferibile nelle intenzioni dei falsari al primo 400, in realtà sembra una carta elaborata successivamente da cinesi, ma semmai da falsari del XVIII secolo. Naturalmente alcuni ricercatori dilettanti che non sapevano nulla delle mappe geografiche cinesi del 400, eppure esistono naturalmente, ma che sono caratterizzate tutt'altro modo da questo falso, alcuni ricercatori dilettanti, dicevo, hanno preso questa notizia per buona, ma è stata smentita assolutamente, con assoluta certezza, soprattutto proprio dagli studiosi cinesi.
Quando si parla di colonizzazione spagnola delle Americhe, c'è chi tira in ballo il termine genocidio, facendo riferimento a quello perpetrato dagli spagnoli nei confronti degli Indios. Fu così?
No, assolutamente no. Sappiamo benissimo che gli spagnoli non si sono, anche se non sono mancati, episodi di ferocia, senza dubbio, ma non avessero nessuna intenzione di sterminare i popoli dell'America Latina, e la prova è che i cosiddetti indios nell'America Latina sopravvivono, e come ci sono paesi interi che sono come il Perù, la Bolivia, lo stesso Brasile per certi versi, che sono popolati, e il Messico, che sono popolati ancora prevalentemente da indios o da meticci, risultato dell'incrocio tra gli indios e gli europei. Del resto le nuove leggi che l'imperatore Carlo V emanò per il Nuovo Mondo, su consiglio del grande missionario degli Indios, frate Bartolomeo de las Casas, domenicano, erano leggi assolutamente garantiste. Carlo V era durissimo nel confronto, per esempio, degli spagnoli che abusassero degli Indios. Abusi ve ne furono certamente molti, però molti di questi abusi furono anche condannati. Vi sono stati nobili spagnoli che sono stati impiccati dall'autorità imperiale di Carlo V per avere abusato degli Indios. Vero è che i coloni spagnoli portarono, senza volerlo, germi di cui essi erano portatori sani e che furono deleteri per gli indios, le cose che per gli spagnoli erano semplici influenze divennero distruttive, e ci furono epidemie che falcidiarono la popolazione india, ma da queste epidemie poi il mondo indio si è ripreso e ha anche demograficamente avuto un nuovo sviluppo. Nulla del genere è successo nell'America settentrionale, colonizzata dai coloni inglesi che poi sarebbero diventati gli americani e i quali invece si comportarono in tutt'altra e in ben più feroce maniera.
Professore, sono trascorsi 500 anni dalla morte di Cristoforo Colombo e studiosi di tutto il mondo stanno ancora ricercando le sue vere origini.
Le origini di Colombo sono state relativamente appurate, ma è vero che nella famiglia di Colombo vi sono delle zone d'ombra, probabilmente determinate da questioni interne alla famiglia di Colombo, anche cose che si volevano nascondere, per esempio relazioni adulterine, quindi nascite non del tutto legittime e via discorrendo. Sulla base di questo è nata un pochino una leggenda secondo la quale Colombo avrebbe potuto essere addirittura il figlio di qualche personaggio illustre che però ne voleva nascondere i natali. Ci sono stati alcuni autori quali hanno proposto il Papa Innocenzo VIII, che era un cibo, quindi un nobile genovese, però le prove addotte per sostenere questa ipotesi sono non solo poche, ma anche storicamente parlando molto vaghe, poco sostenibili.
Se il primo a toccare il nuovo mondo fu Colombo, il primo ad ipotizzare la scoperta di un nuovo continente fu invece Amerigo Vespucci. Cosa sosteneva dunque Vespucci e su quali basi?
Vespucci si rese semplicemente conto che quel continente non poteva essere l'Asia, non c'era nessun tipo di elemento che qualificasse questo nuovo continente come l'Asia. Si rese conto che evidentemente i calcoli di Aristotele e di Solomeo erano esatti, quel continente era molto lontano dalla costa dell'Asia. E quindi naturalmente il suo viaggio fu un viaggio che lui fece sempre sulla scia del viaggio fatto da Colombo e con grande venerazione per la scoperta di Colombo, anzi cercando continuamente, Vespucci lo fece più volte, di attribuire non a sé nessuna scoperta, sostenendo che la scoperta vera aveva fatto Colombo, ma si poté rendere conto che alla luce delle cognizioni geografiche del tempo, che quello non poteva essere il continente asiatico. Avrebbe potuto farlo anche Colombo, ma Colombo ostinatamente non volle mai ammettere l'evidenza, cioè che quel continente lì non poteva essere l'Asia.
Grazie a Franco Cardini per essere stato con noi e a tutti voi che avete scelto la nostra compagnia. Nel ricordarvi che l'appuntamento con la Storia in Giallo è per sabato prossimo alla stessa ora, naturalmente su Radio 3, voglio ringraziare anche chi ha collaborato a questa puntata. Daniela Sbarrini, curatrice del programma, Manuel De Lucia, assistente alla regia, Alessandro Molinari per le musiche originali, Fiore Liborio, tecnico del suono, ed il nostro regista Italo Moscati. Da Antonella Ferrera a tutti una felice sera.
Le voci di oggi erano quelle di Mario Bombardieri, Alberto Rossatti, Emanuela Rossi e Massimo Rossi nel ruolo di Cristoforo Colombo. Per riascoltare le puntate precedenti e per scriverci, visitate il nostro sito internet www.radio.rai.it/radio3/la storia in giallo.